per la, l'arte che amiamo e che racconta i nostri giorni, la fotografia, avendo come ospiti Naomi Rosenblum, che abbiamo salutato, e Nina, sua figlia, in occasione della mostra che Milano ospita attraverso il Centro Culturale di Milano, in collaborazione con Admira Photography. Questa serata si svolge con la collaborazione della provincia di Milano, che abbiamo voluto coinvolgere e che ringraziamo anche per questa sede che ci ha offerto, luogo di incontro delle arti e di attenzione al tema della fotografia. Questa sera ascoltiamo una conferenza, una riflessione sull'importante tema della fotografia sociale americana, ma il discorso prenderà le mosse dalla sensibilità anche europea, che ha sentito il tema della società, il tema della convivenza, le problematiche del lavoro, le problematiche della diversità e dell'immigrazione come come fattori da indagare, da guardare, che interpellano il cuore dell'uomo e dunque interpellano anche la creatività, che non è mai dunque avulsa dal problema del reale, dal problema della vita. E qui questa sera credo che avremo una, come dicevo, una grande occasione di ascoltare questo percorso, questa nascita che vede nel lavoro di Walter Rosenblum, che appunto è esposto nella mostra In Search of Pitt Street, vivere a New York, una grande mitologica di opere originali, di grande raffinatezza stilistica, di grande intensità umana. Naomi Rosenblum è un grande personaggio della vita, della storia della fotografia, ha conosciuto i più importanti maestri, che sono stati poi anche i maestri di Walter Rosenblum. La storia culturale e politica che si è intersecata con la fotografia, che come sapete negli Stati Uniti più che in altri paesi è un elemento di conoscenza, un elemento anche di cambiamento della società, è un punto di ascolto l'arte laggiù, e Naomi Rosenblum è la grande storica della fotografia e meriterebbe il suo lavoro di storia della fotografia di essere tradotto finalmente in Italia, uno dei pochi paesi importanti che manca l'appello di questa storia della fotografia. Quindi questa sera abbiamo questa occasione di raccogliere in poco tempo questa testimonianza, che è una testimonianza di storia dell'arte e anche di esperienza di umanità. Poi andremo a vedere insieme, in compagnia di Nina, che è l'autrice, con la sua casa Daedalus, casa cinematografica, di questo film In Search of Pitt Street, che racconta l'opera, tutta la vicenda narrativa e fotografica di Walter Rosenblum, che nella mostra vediamo solo in una silloge sulla vita di New York. Io lascio la parola a Naomi, ringraziandola ancora con un applauso. Sarà naturalmente in inglese con una traduzione over sound, sarà magari un pochino faticosa, ma ringraziamo tutti i tecnici e il traduttore che renderanno il più possibile fruibile a tutti la conferenza, e ascoltiamo con pazienza, ci sarà qualche sovrapposizione di voce. Grazie.
Nina and I are very happy.
Bene, innanzitutto siamo veramente felicissime di essere qui con voi in Italia, a Milano oggi, faccio riferimento a me e anche a mia figlia, siamo appunto qui perché, anche perché Walter amava moltissimo questo paese. Devo ringraziare quindi Camillo Fornasieri del Centro Culturale di Milano, grazie mille quindi per questa possibilità e anche per aver gestito al meglio l'organizzazione. Devo ringraziare anche Enrico Viganò, questo perché si è occupato giustamente dell'organizzazione della mostra, ne è il curatore, e quindi si è accertato dell'organizzazione di questa mostra qui a Milano. Allora, la mia presentazione è una brevissima storia, e semplicemente vorrei condividere con voi qualche idea che riguarda la formazione e poi il background del lavoro in generale di Walter. Quindi tutte quante le foto che è possibile vedere qui in mostra giustamente al Centro Culturale Peraltro ci dovrebbe essere una primissima immagine a schermo in questo istante, vediamo di proiettarla. Perfetto.
Very good. Okay, now you see the pictures. Yes. So I start again. The photographs of
benissimo, quindi
Walter
le foto
Rosenblum,
di Walter Rosenblum, e quello che appunto vedete nella mostra giustamente del Centro Culturale di Milano, appartengono a una tradizione molto lunga, che è quella che noi conosciamo col nome di foto di strada. Si tratta cioè di foto che sono state realizzate con delle macchine fotografiche veloci ma molto piccole all'interno di aree pubbliche. Questo vuol dire che il fotografo si è concentrato sulle attività delle persone che vedeva attorno a lui e che comunque in gran parte non conosceva. Al tempo stesso, molte di queste immagini ci fanno vedere un certo senso di supporto nei confronti di queste persone che venivano veramente catturate, messe sulla pellicola. E queste persone facevano parte giustamente di questo grande sforzo che si chiamava documentazione sociale. Ora, Rosenblum era membro infatti della Photo League, della Lega dei Fotografi di New York, un gruppo che si dedicava al ritratto della classe urbana, classe lavoratrice urbana. Concetto che è nato parlato in Germania negli anni 30, all'inizio degli anni 30, negli anni cioè in cui il Partito Comunista in Germania ha creato quelli che erano i camera club, dei primi club fotografici. L'aspettativa era che le persone che stavano lavorando, gli operai, la forza lavoro, potessero documentare un po' più onestamente le loro vite rispetto invece a quanto potevamo vedere nelle foto dei fotografi che lavoravano appunto perché venivano pagati dalla classe borghese. Ora, l'idea è arrivata in tutto il resto dell'Europa e poi pian piano in alcune città degli Stati Uniti, però solamente il gruppo di New York è rimasto per diversi anni. Gruppo creato nel 1936 a New York, quando un certo numero di fotografi si è staccato da questa stessa League, dalla Lega, dal gruppo, che infatti si era concentrato sul far vedere scioperi e dimostrazioni. Quindi in generale il lavoro dei membri della Lega stessa associavano uno sguardo sociale sulla città assieme a un altro interesse che era quello dell'attività appunto di strada. Un altro componente è stato poi aggiunto a tutti questi interessi quando un piccolo contingente, un piccolo gruppo di questi membri della Lega si è reso conto della cosiddetta dimensione estetica della fotografia. Per cui durante i 15 anni della sua esistenza, il focus principale della Lega, ma anche tutti quanti i membri che ne facevano parte, sono evoluti, cambiati fino alla fine degli anni 40. Sono diventati in quegli anni non solo il primo gruppo che si occupava del ritrarre e fare foto della vita di strada della classe operaia a livello urbano, ma anche una vera e propria forza grazie a tutti i meeting, gli incontri, le mostre e le pubblicazioni. E questo vuol dire che sia il pubblico ma gli stessi fotografi avevano la possibilità di conoscere nuovi concetti che riguardavano appunto la fotografia. Ora, anche prima di questo passo in avanti, i fotografi avevano già dimostrato un certo interesse nell'utilizzare la macchina fotografica per creare dei record, delle registrazioni, delle scene di tipologie sociali. Ed è stato nella seconda metà del XIX secolo che la macchina fotografica ha creato una nuova era, quella che ha messo un'enfasi fortissima sulla divisione delle varie esperienze che riguardano le varie categorie. Ad esempio, negli anni 1850-1860, Carrick, un fotografo scozzese che però lavorava in Russia, ha pubblicato una serie di piccole immagini, di immagini di piccolo formato che si chiamavano Russian Types, quindi diverse tipologie russe, che è quello che vedete a schermo in questo momento. Ora, sicuramente foto fatte per soddisfare la curiosità britannica sui popoli esotici, ma il fotografo stesso ha dimostrato un grande supporto per queste persone normali, ordinarie, quelle che fotografava, rispetto invece al rispetto che appunto dava nei confronti della clientela, che era quella appunto che si faceva ritrarre in studio. Lui quell'anno era a Mosca. Progetto simile ha riguardato un fotografo danese che si chiama Heinrich Tonnis. Lavorava in una piccola città, appunto nel suo paese, Danimarca, alla fine del XIX secolo. Lo stesso Heinrich Tonnis ha creato un catalogo abbastanza completo, peraltro, di tutti quanti i livelli sociali di esistenza che era possibile trovare, ritrarre nella sua cittadina. È stata quindi una necessità di far vedere tutti i vari strati della società. Ebbene, questa necessità ha raggiunto il suo massimo nel lavoro di un fotografo tedesco, August Sander. Nel 1890-1900 ha cominciato a creare letteralmente il ritratto fotografico della Germania, grazie al quale ha cercato di realizzare un quadro della società più vasto possibile. All'inizio del 1930, per cui tra il 30 e il 40, questo progetto non ha certo ottenuto l'approvazione del governo nazista e quindi il progetto di pubblicazione è stato abbandonato e poi è stata realizzata questa produzione solamente dopo la scomparsa dello stesso Sander. Ora, tutti questi progetti si concentravano sulla pubblicazione, o meglio sul ritratto, il comportamento degli individui, ed erano state appunto scattate queste foto negli studi, nei posti di lavoro, piuttosto che all'interno di altri paesaggi vari. La documentazione fotografica di quella che era la vita per strada della classe media ha avuto un altro scopo sociale molto attivo. Questo scopo è venuto a galla all'inizio a Londra tra il 1870 e il 1880. Questo assieme alle preoccupazioni crescenti che riguardavano appunto le agitazioni della classe lavorativa. Street Life in London, la vita di strada a Londra, era il nome di una pubblicazione che riguardava testi di Adolf Smith e una serie anche di foto scattate da John Thompson. Queste foto, le vedete adesso nello schermo, sono state riprodotte dalla tipologia Woodberry, un metodo che è molto molto vicino praticamente a quella che è la stampa fotografica vera e propria. Ora, queste immagini facevano vedere persone che stavano lavorando, che si occupavano di varie azioni, diverse occupazioni, e i testi che ne accompagnavano le foto spiegavano i loro problemi. Ora, l'intenzione era quella di dimostrare il carattere certo non minaccioso di questa stessa classe, di questo gruppo di persone, ma facevano vedere anche facevano capire anche quello che era il miglioramento delle loro condizioni di vita. Però se non si leggevano le parole che accompagnavano le foto, beh, le foto stesse certo non generavano più di tante emozioni. Una direzione particolare che riguardava sempre la fotografia sociale è apparsa negli stessi anni. In questo caso la città di Glasgow, appunto in Scozia, ha chiesto a un fotografo scozzese che si chiama Thomas Annan di fornire delle immagini fotografiche di quelle che erano dei quartieri e delle abitazioni mal ridotte che stavano per essere demolite. Ora, tutte quante queste immagini si concentravano sugli edifici e non tanto sulle persone, sulla gente. Non sono state pubblicate per molti anni, però hanno lo stesso realizzato un ruolo fondamentale, cioè un ruolo di documentazione sociale. Erano state infatti rese disponibili alla consultazione assieme a tantissime statistiche. Ovviamente queste statistiche, queste foto potevano essere viste anche da coloro che si occupavano di ricostruire alcuni quartieri della città per offrire migliori condizioni di lavoro. Ovviamente qualcuno però pensava il contrario, cioè che il centro città veniva demolito, ricostruito e reso disponibile ai cittadini più ricchi. Ora, penso che i progetti di documentazione sociale hanno raggiunto il loro massimo livello di impatto negli Stati Uniti verso la fine del XIX secolo e poi all'inizio del XX. Questo cioè un periodo che si chiamava Progressive Era. Penso infatti che il primo progetto significativo, importante, americano, che vedesse il coinvolgimento della fotografia con questo obiettivo, cioè far vedere le modifiche, i cambiamenti sociali, è venuto a galla tra il 1880 e il 1890, in un periodo che per gli Stati Uniti è stato contrassegnato da incredibile immigrazione, in particolare da paesi che sono attualmente appunto nell'Europa orientale, Europa meridionale, ad esempio gli italiani appunto. Quindi con un incredibile numero di immigrati poverissimi che cominciavano ad ammassarsi, vivevano quindi in bidonville, nelle periferie delle aree urbane, soprattutto a New York, e che facevano dei lavori che nessun altro voleva fare, ebbene in questo caso una sezione sempre maggiore della classe media si sentiva minacciata dalle condizioni sociali prevalenti e che ovviamente non accettava. Ora, per rendere più pubblica questa situazione, Jacob Riis, peraltro Riis era lui stesso un immigrato, arrivava dalla Danimarca, ha prodotto un volume, un articolo che si chiama How the Other Half Lives, come vive l'altra metà letteralmente. questo ha ripreso poi un lavoro fatto precedentemente da Thompson. Ebbene, questo libro è stato pubblicato proprio nel momento in cui venivano sviluppate le nuove tecniche fotografiche e di stampa. Questo vuol dire che nuove immagini sono state riprodotte con un nuovo processo, altre invece sono state trasformate da alcuni artisti in vere e proprie incisioni che si basavano appunto sulle foto scattate. Ora, Rhys era turbato in modo particolare dai bambini che vedeva per strada a vendere i giornali. Era ancora più interessato, ancora più preoccupato di quello che era il cosiddetto tono generale della società civile. Per cui il suo obiettivo consisteva nel convincere tutte quante le altre persone, grazie alle parole e anche alle immagini, della necessità di dare alloggi migliori a queste persone e quindi di aprire dei grandi spazi, fare spazio e ristrutturare le bidonville di New York. Allora, questo ci fa capire non solamente il potere delle immagini fotografiche, ma anche il fatto che c'era un settore, una parte della classe media americana, che in effetti era assolutamente turbata nel vedere quanto male vivevano questi immigrati che comunque abitavano nelle loro stesse città. C'è stata una crociata per poter migliorare queste condizioni. Questa stessa crociata è diventata sempre più forte e potente, soprattutto all'inizio del XX secolo. Il fotografo che rappresenta al meglio questo obiettivo è stato Lewis Hine. Hine ha fotografato tra il 1905 e il 1939. Ora, forse avete visto una mostra e magari avete anche letto, visto un libro su Hine. È stato ospitato appunto al Centro Culturale nel 2006. Gli è stata data una macchina fotografica per documentare delle attività proprio nella scuola di New York in cui si occupava dell'insegnamento di alcune materie a che fare con la natura. Hine quindi ha portato più in alto il livello di documentazione sociale, ha dato alle sue immagini un feeling, un sentimento, delle sensazioni profonde. Ha cominciato a scattare immagini sugli immigrati che arrivavano ad Ellis Island e poi è andato avanti e quindi è andato a fare foto a queste stesse persone mentre lavoravano. E poi si è interessato in modo particolare, perché ne era preoccupato, si è interessato nella documentazione fotografica dei bambini che lavoravano in fabbriche, in miniera o anche nei campi. Ha creato una campagna iniziata, lanciata proprio dalla Commissione National Child Labor, questo appunto per andare a regolamentare le ore di lavoro dei bambini e anche le condizioni del lavoro. Hine è stato interessato veramente moltissimo dalla spontaneità di quella che era il gioco e i giochi che i bambini facevano per strada. Ha utilizzato una macchina fotografica 5x7 Graflex. È stato in grado infatti di catturare quelle che erano le varie attività molto fluide, sicuramente scattate senza mettere in posa nessuno, appunto nelle aree pubbliche. Ora, tutte queste immagini non sono poi fondamentalmente diverse da quelle che adesso noi possiamo proprio chiamare street photography, quindi fotografia di strada, anche se quelle immagini ovviamente facevano parte di una campagna che cercava di poter convincere il comune a realizzare più aree di gioco per i bambini poveri. Ora, dopo la prima guerra mondiale, durante la quale peraltro Hine ha fotografato dei profughi sia qui in Italia ma anche in Serbia, lo stesso Hine ha realizzato degli studi della classe operaia e della forza lavoro generale americana, questo per dimostrare il carattere decisamente dinamico dei lavoratori americani in un'era che, come sappiamo bene, era contraddistinta da una meccanizzazione crescente. Ora, queste foto sono state realizzate anche per la Corporation che ha realizzato il grattacielo Empire State Building. Queste sono forse le foto che meglio conosciamo, di quelle che lui chiamava worker portraits, i ritratti dei lavoratori. Alla fine degli anni 30, inizio 40, Hine veniva associato appunto alla Photo League, si è associato a questa lega fotografica. Era stato presentato ai suoi membri, infatti, proprio nell'ultimo anno della sua vita. Ora, la documentazione sociale richiede infatti un certo mezzo, quello cioè di poter rendere consapevole e cosciente il pubblico delle immagini e quindi convincere il pubblico stesso a fare qualcosa, ad agire. Il lavoro infatti di Hine è stato stampato in diverse riviste, in diverse brochure, su libri, poi anche su poster appunto e anche in diverse presentazioni. Sono state modificate le sue foto appunto, giusto per rendere più disponibili a tutti. Ora, a parte tutto questo, era cosciente comunque dell'aspetto estetico delle arti visive, per cui ha tratto ispirazione, almeno in alcune delle sue prime foto, ispirata appunto dall'imitazione di esempi di Raffaello, ad esempio, proprio come possiamo vedere appunto in questa immagine. Ora, negli Stati Uniti, la documentazione sociale specifica ha cominciato a ricevere un sostegno, un supporto veramente senza precedenti tra gli anni 30 e 40, quando appunto nel bel mezzo di una forte depressione economica il governo federale ha cominciato a profondere molti sforzi per poter migliorare le condizioni di vita ma anche di lavoro, e lo ha fatto pubblicizzando tutti quanti gli effetti di queste misure sulla popolazione. Le immagini più importanti sono state prodotte sotto gli auspici della FSA, cioè la Farm Security Administration. Era praticamente una divisione del Ministero americano dell'Agricoltura. Ora, questo stesso progetto ha permesso quindi a un gruppo di fotografi di poter realizzare un lungo viaggio in tutti quanti gli Stati Uniti, facendo quindi foto di persone, di individui che dovevano appunto andarsene dalle loro case perché magari c'erano delle tempeste di sabbia piuttosto che il terreno era diventato poco produttivo e quindi non sapevano più come vivere. Ad esempio Dorothea Lange, la cui immagine che si chiama My Grandmother, e in questo momento bisogna andare indietro di una foto, eccola qui in questo momento. Quindi ripeto, Dorothea Lange ha realizzato vari scatti, era appunto la più nota di questo gruppo, però c'erano anche degli altri fotografi che sono diventati importanti come Valka Evans e anche Ben Shan. Ebbene, questo progetto ha visto la partecipazione anche di 5 altri fotografi con una produzione totale di circa 80.000 immagini, fondamentalmente in bianco e nero, e si parlava appunto di questo problema, cioè di persone che dovevano spostarsi dal luogo in cui abitavano precedentemente. Ora, così come è successo con le documentazioni sociali precedenti, queste loro foto, molto molto spesso spontanee, quindi senza far mettere in posa le persone ritratte, hanno per fortuna raggiunto il pubblico grazie a delle riviste di circolazione di massa, proprio come il nostro settimanale Life, oppure c'erano dei poster che facevano mostra in alcune fiere piuttosto che in alcuni spettacoli nelle campagne, venivano illustrati quindi foto e anche libri. Altri progetti poi sono stati finanziati da agenzie di governo locale e federale, molto spesso queste facevano vedere le infrastrutture e in generale i servizi delle città, e in questo caso non si occupavano né preoccupavano molto né delle emozioni né delle attività delle persone. Tra gli anni 30 e 40, l'interesse in queste problematiche sociali e quindi il fatto di poter far vedere lavoratori e la classe lavoratrice, appunto, ha impegnato tanti diversi fotografi, soprattutto le persone che erano molto attirate dalle immagini e dalle tecniche più moderne. Ad esempio, Tina Modotti lavorava in Messico e ha applicato quindi i concetti di composizione più avanzati di quel tempo a tutte quante le sue foto, in modo particolare alle foto delle mani di lavoratori e lavoratrici. Invece Margaret Bourke White, che lavorava appunto per la stessa rivista di cui parlavo prima, cioè Life, ma in Unione Sovietica, ha utilizzato un approccio simile quando scattava delle foto di lavoratori, in questo caso occupati in un progetto di realizzazione di una diga. Ora, verso la fine del XIX secolo invece, praticamente nello stesso momento in cui cominciavano questi primi tentativi di vera e propria documentazione sociale, ci fu lo sviluppo di un forte e profondo interesse per quanto riguarda la fotografia all'interno dei quartieri delle città, nelle strade, dove però non c'era un programma sociale almeno previsto né dichiarato. Ora, proprio all'inizio, quando questo tipo innovativo di fotografia spontanea è arrivato, ebbene, il fotografare appunto in luoghi pubblici senza il permesso veniva considerato come un'offesa. Però subito dopo l'interesse nei confronti della gente, delle persone, dei rapporti sociali, ebbene, questo interesse ha cancellato le prime obiezioni. Ora, persone, vari individui che arrivavano quindi da una vasta gamma di background sociali, hanno cominciato quindi a mettersi a fare fotografie, a utilizzare la macchina fotografica e quindi letteralmente ad avventurarsi nelle aree pubbliche. Il conte italiano appartenente alla classe, all'alta classe, il conte Giuseppe Primoli, passeggiava per le strade di Torino, ma anche di Parigi e anche di Roma tra gli anni 1880 e 1890, e mentre passeggiava appunto si divertiva a fotografare tutto ciò che attirava la sua attenzione. Ora, dalle celebrità come Arejane fino a chi aveva delle bancarelle per strada. Ora, la capacità per cui di queste immagini di poter sia incantare ma anche di poter sorprendere, ebbene questa magia può essere vista proprio nel lavoro del giovane Jacques-Henri Lartigue. Era stata data una macchina fotografica a questo ragazzo che in quel momento aveva solamente 8 anni, ebbene ha trovato nella fotografia un prolungamento della sua vita, del suo essere, semplicemente perché si allontanava dal momento in cui abitava a casa, dalla sua casa, e quindi si allontanava per le strade di Parigi facendo fotografie. Ora, questa tipologia di fotografia di strada non si limitava però solamente agli abbienti, ai ricchi. Sempre a Parigi è stato Eugène Atget, che ha utilizzato quindi un apparato veramente molto molto più grande del solito su un treppiede, ha fatto delle foto a queste persone, al mercato, che aveva bancarelle per strada, piuttosto che a commercianti, ma anche a lavoratori, operai. Lo sforzo infatti era mirato a fornire un ritratto fotografico completo della società parigina, che a suo avviso stava correndo il pericolo di scomparire. Il fotografo inglese Paul Martin, uno stampatore, ha scattato foto di attività per strada a Londra e anche nelle vari luoghi in cui solitamente la gente si riuniva. Ora, senza alcun dubbio, anche altri fotografi in Europa dell'Est e anche in Italia hanno utilizzato appunto le macchine fotografiche in questo modo. Ora, gli americani appartenenti alla classe media, e in questo caso è giusto dire che c'erano anche moltissime donne, sono state attratte in modo particolare alla fotografia. La foto infatti veniva vista come modalità di espressione di un interesse nei confronti di ciò che stava accadendo attorno a loro. Ed è stato alla svolta, all'inizio del XIX secolo, che Alice Austin, una giovane donna molto indaffarata, ha lasciato la sua casa di Staten Island, appunto a New York, ed è andata a fare fotografie nei quartieri degli immigrati della bassa Manhattan. Era molto molto interessata infatti dalla vita di strada vibrante, fortissima, di queste comunità. Ora, nessuna delle immagini delle foto di strada che ho fatto vedere aveva un obiettivo sociale, anche se tutte quante queste foto possono essere interpretate quantomeno come affermazioni sociali che ci dicono com'era la vita in quel periodo. Sono foto che sono state realizzate per soddisfare le necessità espressive del fotografo, ma a livello individuale, fotografo che poteva essere affascinato anche da un nuovo mezzo di creare delle immagini, e questo permetteva ai fotografi di far parte del cosiddetto flusso della società di quel tempo. La foto di strada quindi è diventata ancora più comune, popolare tra il 1930 e il 1940, quindi con l'inizio della vendita delle prime macchine fotografiche cosiddette ad azione veloce. Questo vuol dire che la fotografia quindi poteva essere realizzata anche in condizioni di scarsissima luminosità. Henri Cartier-Bresson probabilmente è il più noto, il più famoso di coloro che hanno lavorato quindi in questa modalità, con pochissima luce, ma di nuovo un grande numero di europei, sia uomini che donne, hanno scoperto di poter anche loro essere in grado di vendere queste immagini alla nuova stampa, all'editoria quindi che cominciava a utilizzare molto queste immagini. Sapete bene infatti che in quel tempo, in quel momento, la stampa voleva appunto fare dare più forza, più azione al materiale scritto grazie all'aggiunta di foto. Ora, iniziando alla fine degli anni 30 e fino agli anni 40, le varie riviste americane, sia Life che Look, hanno cominciato a copiare la stampa europea, hanno cioè cominciato ad acquistare e poi hanno anche cominciato a commissionare, quindi il fatto di poter fare queste foto. Quindi i servizi fotografici. Ora, i vari editori erano veramente poco contenti, forse, degli sforzi fatti da parte dei fotografi, perché magari volevano i fotografi andare un po' troppo in profondità o forse parlare un po' troppo di ciò che interessava ai fotografi. Ad esempio, conoscete forse ciò che ha fatto W. Eugene Smith, sappiamo bene per quale modo e per quale motivo ha realizzato. Smith è stato membro della Photo League, della Lega Fotografica, e anche il suo presidente. Ebbene, ha litigato in effetti varie volte con Life per quanto riguarda la quantità di tempo che invece lui voleva dedicare a un progetto e poi anche il tempo da dedicare anche alla scelta delle diciture. Ha scoperto infatti che era stato necessario arrivare a rompere questo rapporto con Life e quindi portare avanti il suo lavoro di documentazione, ad esempio per quanto riguarda l'inquinamento delle acque nel villaggio di pescatori giapponesi di Minamata. E questa è una delle immagini che ha scattato e fanno parte di questa serie. Allora, i fotografi che non avevano praticamente speranza nel vedere pubblicati i loro lavori, oppure che non avevano certamente necessità di avere denaro grazie alla vendita di queste immagini, ebbene anche questa tipologia di fotografo era attratto nei confronti del fascino di quella che era la cosiddetta arena pubblica. Ad esempio, la fotografa americana Helen Levitt, che è stata ispirata proprio dal lavoro fatto da Cartier-Bresson, ha preso la sua macchina fotografica e si è messa a fotografare per le vie di New York. È andata nei quartieri della classe operaia. In questo caso vediamo il suo senso di identificazione e anche il suo spirito, era veramente molto spiritosa lei stessa. Ebbene, ha sempre fatto foto di bambini all'interno di aree dove loro andavano a giocare, ma le loro aree di gioco erano appunto le strade pubbliche. Alla fine degli anni 40 e inizio 50, un panoramica un po' più distanziata ha caratterizzato invece il lavoro dei tanti europei che si erano andati a abitare negli Stati Uniti viste le agitazioni in Europa. Ad esempio, John Goodman, un profugo tedesco che è andato a vivere a San Francisco, si è messo a lavorare facendoci vedere quella che era la cultura emergente dell'automobile. Lisette Model, una profuga che arrivava appunto dall'Europa, ha lanciato un'occhiata molto spiritosa sugli aspetti forse più grossolani, strani e particolari della vita di strada di New York. Attorno agli anni 40, la distinzione che c'era tra i progetti di documentazione sociale da una parte e la fotografia di strada dall'altra, cominciavano quindi questa distinzione a venir meno. Questo può essere visto anche nel lavoro dei membri della stessa Lega Fotografica. Allora, questa scuola di fotografia era stata soprannominata recipiente o sorta di portacenere, appunto perché si dedicavano tantissimo i fotografi a farci vedere appunto queste vite di persone sporche di cenere o di carbone. Ebbene, i membri della Lega infatti selezionavano quartieri tipici della classe operaia. In questo caso abbiamo Coney Island, e qui abbiamo anche Pitt Street, piuttosto che Chelsea o anche Harlem, erano i tre quartieri principali in cui andavano a fare foto. Ebbene, la maggior parte dell'immagine veniva realizzata all'interno della vita pubblica e non certamente nella privacy, ad esempio, dei quartieri in cui vivevano queste stesse persone, perché arrivare ad avere accesso a certi quartieri era sicuramente più difficile. Ora, un'eccezione era stata rappresentata dal cosiddetto Harlem Document, il documento che riguarda il quartiere di Harlem. Probabilmente una delle documentazioni più complete realizzate appunto dalla Lega, anche se questa documentazione non è stata pubblicata se non molti anni dopo e comunque dopo aver modificato le foto. Ora, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, sono rimasti pochi i membri di questa stessa Lega Fotografica ad essere rimasti coinvolti e a partecipare in questi progetti di documentazione sociale organizzata. Le idee sociali, infatti, che avevano già motivato la stessa Lega, sono rimaste ovviamente centrali, fondamentali alle discussioni che venivano fatte, alle presentazioni, alle conferenze, agli articoli, anche in photo notes, che era la pubblicazione principale della Lega. Però i vari membri cominciavano a lavorare individualmente e quindi selezionavano loro personalmente i progetti in cui erano interessati, piuttosto che potevano fotografare tutto ciò che loro vedevano e incontravano per strada. Alcuni, come Walter Rosenberg, qualcuno era ancora rimasto convinto del fatto che passare un po' di tempo su un tema particolare, ebbene questo avrebbe permesso agli stessi fotografi di poter entrare un po' più in profondità per quanto riguarda la realtà che stavano mostrando, fotografando. Altri invece, che sono diventati quindi professionisti e quindi ci vivevano con questo lavoro, non potevano certamente essere in grado né si potevano permettere il lusso di questa sorta di immersione. Poi con il passare degli anni i vari membri della Lega si erano anche pian piano resi conto che la fotografia era diventata e poteva essere una forma di espressione artistica. Questa fotografia quindi poteva aggiungere ancora un'altra ulteriore dimensione alle loro immagini della cosiddetta attività di strada. Quindi, prima ancora di spiegare questo stesso sviluppo e questa modifica, potrebbe essere utile dare un'occhiata all'evoluzione della stessa fotografia artistica. Infatti, conformemente alle parole di Fox Talbot, la persona quindi che ha praticamente scoperto il processo negativo positivo, ebbene uno degli obiettivi della foto, visto come mezzo di registrazione, consisteva appunto nel farci vedere e registrare ciò che esisteva effettivamente attualmente, così come il prototipo del 1842 di due lavoratori sul terreno di Talbot ci faceva vedere, ci mostrava, anche se queste stesse due persone, due individui, avevano dovuto mettersi in posa appunto per farci capire esattamente che lavoro stavano facendo. Un altro obiettivo ancora consisteva nel fatto di poter esprimere delle sensazioni e dei sentimenti individuali e anche di generare piacere, fornendo quella che possiamo definire un'esperienza estetica, così come possiamo vedere di nuovo in The Open Door, un'opera di Talbot. All'inizio di questo tipo di azione, tutte quante le argomentazioni che riguardavano la fotografia, si domandava infatti se fosse un'arte o una scienza, ebbene di questo si dibatteva continuamente. Però entro la fine del secolo si è arrivati a un accordo, si è cioè riconosciuto il fatto che c'erano due aspetti abbastanza distinti del lavoro realizzato dalla fotografia. Ora, la fotografia diventava sempre più comune, sempre più popolare. Questo aveva generato quindi una vera e propria abbondanza di fotografie scattate da non professionisti, da dilettanti, assieme a un utilizzo sempre maggiore delle macchine fotografiche per le cosiddette illustrazioni a scopo commerciale. Ebbene, questi due elementi hanno generato un movimento contrario, un movimento che invece si dedicava al fare distinzione: da una parte c'era l'arte fotografica, dall'altra i cosiddetti utilizzi e usi pratici della stessa. Ora, questa fotografia artistica che chiamiamo pictorialism, ebbene questa è stata promossa in Europa grazie all'azione di alcune organizzazioni come ad esempio Trifolium, piuttosto che The Linked Ring in Inghilterra e il Photo Club di Parigi. Ora, da nessun'altra parte in giro per il mondo la fotografia veniva vista come arte se non appunto negli Stati Uniti. Proprio negli Stati Uniti, infatti, questa foto è stata promossa da Stiglitz e da Edward Steichen. Questo è stato fatto grazie alle piccole gallerie, le Little Galleries della Photo Secession, assieme alla rivista molto elegante Camera Work. Entrambe queste riviste sono state create a New York. Ora, l'immagine che vedete sullo schermo in questo momento è stata scattata da Gertrude Casibier. È stata mostrata questa foto nel primo numero di Camera Work. questo è un esempio di un quadro, di una scena con costume, ovviamente con la persona che aveva assunto una certa posa, ed ecco quindi quello che si intendeva per arte grafica realizzata a mano. Ora, questo approccio alla fotografia potrebbe essere veramente visto come molto molto lontano da quelle preoccupazioni, diciamo, tipiche di documentazione sociale piuttosto che di attività di strada. Però sorprendentemente queste due direzioni, che sembrano essere appunto contrarie, antitetiche, riescono invece a fondersi all'interno del lavoro di un altro fotografo, Paul Strand, uno dei cosiddetti protetti di Stieglitz. È stato un vero e proprio campione di fotografia artistica. Stieglitz stesso aveva utilizzato appunto una macchina fotografica manuale per catturare diversi elementi della vita urbana della classe più povera. Quindi il suo discepolo, che appunto era Paul Strand, da giovanissimo peraltro aveva studiato fotografia assieme a Lewis Hine, ha cominciato a fotografare nelle strade di New York nel 1916. Molto frequentemente quindi ha realizzato dei ritratti delle persone povere, dei lavoratori veramente poveri, e ha utilizzato quindi una macchina fotografica con un falso obiettivo. Ora, tutte quante queste immagini riescono ad associare quello che è un sentimento, una sensazione di compassione nei confronti della situazione sociale, ma dall'altra parte c'era anche un controllo formale e rigoroso degli elementi che erano oggetto di ritratti. Lo stesso Strand quindi continua a lavorare in questa stessa modalità in Messico nell'anno 1932. È in Messico quindi che realizza molte immagini di nuovo nelle strade, per strada, ed è lì che produce anche un piccolo filmato per quanto riguarda le condizioni di lavoro dei contadini che lavoravano per il governo messicano. Dopo essere poi ritornato a New York, dove peraltro continua anche la sua partecipazione, il suo coinvolgimento per quanto riguarda la produzione di film finanziati dalla sinistra, cioè dalla politica di sinistra, si è messo a lavorare per la Photo League in qualità di consulente ed insegnante. Ora, come dicevo qualche minuto fa, i vari membri della Lega Fotografica, della Photo League, almeno all'inizio, si occupavano molto di un'idea, e l'idea era quella appunto di creare dei documentari, delle vere e proprie documentazioni a supporto di manifestazioni, scioperi, dimostrazioni, quindi, e questo per la stampa non capitalistica. Alla fine però degli anni 30, questo focus così piccolo e particolare cominciava a diventare più grande. Lo stesso Strand, assieme quindi a uno dei membri dell'advisory board, che si chiamava Berenice Abbott, ha cercato di modificare i concetti principali su cui si basava la stessa Lega, relativamente alla natura e alla tipologia di espressione fotografica. Lo stesso Strand, in modo particolare, ha realizzato sforzi incredibili per far sì che i membri stessi della Lega potessero cominciare a conoscere le qualità formali, i pregi formali, a livello di composizione dell'immagine, ma anche di realizzazione della stampa finale. Un certo numero di membri della stessa Lega, anche se non tutti quanti i membri della Lega, hanno reagito a queste idee positivamente. Hanno quindi cercato di occuparsi anche loro di problematiche e questioni sociali. E lo hanno fatto con una grande attenzione nei confronti del problema della realizzazione di immagini. Ora, questo grande interesse ha cominciato ad attirare dei nuovi membri all'interno della Lega stessa, e poi il programma un po' meno didattico di mostre, di conferenze e anche di pubblicazioni ha permesso alla Lega stessa di essere più e meglio accettata all'interno della cosiddetta comunità fotografica. Allora, all'inizio c'erano appunto queste idee di sinistra, per cui molto specifiche e settoriali, ma dopo la Seconda Guerra Mondiale la Lega è diventata una vera e propria organizzazione. L'approccio quindi è stato più variegato e si parlava in generale di espressione fotografica, tra cui appunto il fotomontaggio. In effetti, tra le varie mostre presentate dalla stessa Lega, quelle che ci fanno vedere il lavoro della persona che si occupava di fotomontaggi era un tedesco, John Hartfield, lo vedete adesso come esempio sullo schermo, piuttosto che di un altro fotografo messicano che si chiamava Manuel Alvarez Bravo.
Bravo, or a French
oppure del fotografo francese Robert Doisneau. Ebbene, questi lavori appunto dimostravano ciò che di cui parlavo prima, cioè l'ampliamento, l'ingrandimento dell'area di azione, dell'interesse. Il fotografo paesaggista che arrivava dalla costa americana occidentale, Edward Weston, ad esempio, ha considerato il bollettino, la newsletter della Lega, che ripeto si chiamava Photo Notes, ebbene l'ha considerata essere la pubblicazione fotografica più interessante di quel periodo. Ora, la Lega fotografica, la Photo League, è stata purtroppo sciolta, distrutta all'interno di quel clima certo antiliberale, che è quello che ha caratterizzato la vita culturale e politica americana alla fine degli anni 40 e un movimento che è continuato fino agli anni 50. Quindi l'enfasi che aveva all'inizio, e cioè sulle immagini che potevano avere un utilizzo sociale, uno scopo sociale, assieme alla presenza di un certo numero di membri che sicuramente avevano dei punti di vista politici di sinistra, ebbene hanno reso la Lega stessa uno degli obiettivi delle azioni del governo federale contro quelli che venivano addirittura chiamati gruppi sovversivi. Ora, la partecipazione è calata sempre di più a causa proprio di questa atmosfera generale di timore e anche di recriminazioni. La Lega stessa quindi non è più riuscita ad occupare quindi il proprio quartier generale, la sede e neanche le proprie attività. Ora, è però anche vero che in quello stesso momento, nel momento in cui quindi veniva vista e percepita come entità sovversiva, questo più o meno negli anni 48-49, c'è stata una grande modifica, un cambiamento per quanto riguarda la panoramica generale e anche la percezione. Queste grandi modifiche avevano già avuto luogo tra coloro che si erano occupate all'interno di queste attività culturali. In effetti la documentazione sociale non veniva più vista o considerata di importanza primaria, fondamentale, ovvero non c'erano più, come precedentemente, c'erano dei progetti di documentazione sociale con il sostegno del governo federale e di nuovo c'erano pochissimi progetti di questo tipo privati. Durante poi la Seconda Guerra Mondiale, il cosiddetto Office of War Information si era occupato di tutto quanto il lavoro fatto dall'FSA e l'ex direttore dello stesso FSA ha cominciato a lavorare su una tipologia simile di documentazione, ma lo ha fatto purtroppo per una grossa corporation petrolifera. Le organizzazioni senza scopo di lucro e a gestione privata solamente occasionalmente avevano avuto bisogno di documentazione sociale, come quella invece offerta da Marion Palfi, una profuga che arrivava dall'Ungheria, una delle poche fotografe che sono state in grado di vivere grazie a questo suo lavoro, ma lavoro appunto per le poche agenzie che si occupavano di fotografia sociale. È però vero che il ritratto di queste condizioni sociali di quel tempo era diventato praticamente qualcosa che aveva a che fare con il cosiddetto fotogiornalismo e poi subito dopo il fotogiornalismo si passò alla televisione. Le riviste, in effetti, solitamente desideravano qualcosa di più sensazionalistico, ovvero il fatto di raccontare delle storie, dei fatti, e quindi trascuravano forse alcune opere, gli editori e anche le case che si occupavano di stampe e di pubblicazioni avevano modificato alcuni significati. Ora, non è stata solamente la pratica, ma anche il concetto di base vero e proprio di documentazione sociale che sono diventati sospetti. Negli anni 70, l'espressione del proprio sentimento e anche il fatto di essere attirati nei confronti delle emozioni, cosa che peraltro erano state un aspetto fondamentale del movimento che portava alla documentazione sociale, venivano considerati da alcune persone fondamentalmente di sinistra essere atteggiamenti borghesi. I progetti che erano stati lanciati da coloro che invece volevano portare avanti un cambiamento sociale sono cominciati a diventare qualcosa di molto secco, di arido, qualcosa che mancava di tono emotivo, emozionale. Altri partecipanti della sinistra radicale cominciavano a dire che i fotografi, che solitamente arrivavano dalla classe media, stavano veramente sfruttando i poveri. E che purtroppo in quegli anni, secondo loro, la macchina fotografica era diventata uno strumento di disonestà nelle mani di questi furfanti. Ora, quello quindi che era necessario, almeno è ciò che dicevano loro, non erano tanto i riferimenti a sentimenti e a sensazioni, ma le immagini che potevano essere decostruite come i testi. Nella maggior parte dei casi, infatti, le immagini scattate per strada da parte dei giovani fotografi degli anni 60, 1960 ovviamente, hanno riflesso un outlook meno idealistico di quello che invece era successo a livello di traumi della Seconda Guerra Mondiale, ed erano quindi ritornati poi negli Stati Uniti per poter trovare una società che era veramente una società che seguiva ed era devota ad obiettivi e ad azioni di tipico consumismo. Ora, precedentemente ho menzionato anche così questa occhio spiritoso, un occhio spiritoso quindi che la fotografa profoca Lizette Model aveva nei confronti della popolazione degli Stati Uniti. Il suo ruolo in qualità di insegnante a New York è stato veramente molto importante. E poi di nuovo un tono emotivo, emozionale del lavoro fatto dalla migliore studentessa della modella, che si chiamava Diane Arbus, sembra praticamente il contrario, quindi antitetico nei confronti del lavoro fatto dai fotografi sociali e di strada degli anni prima. Di importanza ancora maggiore sono state le immagini di Robert Frank, un immigrato che arrivava dalla Svizzera e che era andato ad abitare negli Stati Uniti. Questo suo lavoro è diventato veramente una pietra miliare che rappresentava una nuova sensibilità per questa generazione più giovane. La pubblicazione di Frank si chiamava The Americans, gli americani, una pubblicazione che era il risultato di un lungo viaggio effettuato all'interno degli Stati Uniti. Di nuovo, in questo caso, si è fatto riferimento in modalità abbastanza spiritosa alla cultura popolare americana, nel senso che in questa opera c'è un ritratto della classe operaia, ma anche della classe media, e veniva vista come una classe che non si preoccupava certamente delle diseguaglianze, anzi piuttosto che degli ideali democratici, e magari era più interessata alla, come dire, pubblicità e valori del consumismo. Vari altri fotografi a livello individuale, tra i quali ad esempio possiamo ricordare Gary Winogrand, hanno percepito e visto il paesaggio sociale, come qualcuno chiamava questo stesso paesaggio, come una appunto delle disfunzioni di quel tempo. William Klein ha scelto alcuni momenti che rivelavano gli aspetti meno umani della cultura contemporanea. Quindi le immagini quindi che arrivano da questo fotografo più giovane erano immagini peraltro che facevano vedere delle espressioni anche delle situazioni incongrue dove non c'era armonia. Ebbene, si faceva riferimento qui all'isolamento della gente, si faceva riferimento ai mass media che erano già onnipresenti, e poi c'era già un'enfasi sui beni di consumo. Ebbene, molte persone di quel tempo, anche molte persone importanti che misuravano il gusto di quel tempo, hanno apprezzato questo lavoro. Così come succede in qualsiasi momento o periodo, non è mai una buona idea generalizzare. Infatti un certo numero di giovani fotografi hanno continuato con il loro impegno nei confronti degli ideali umanistici di base che sono nascosti dietro, sono sotto la documentazione sociale, anche se adesso questi stessi giornalisti sono diventati fotografi, sono diventati fotogiornalisti. Le immagini dell'afroamericano Roy DeCarava riflettono esattamente i suoi sentimenti, le sue sensazioni, le sue idee sulle ingiustizie razziali, anche sulle tensioni a sfondo razziale a New York e negli Stati Uniti. Bruce Davidson, che fa parte anche lui del gruppo dei fotografi più giovani, assieme a Eugene Richard, un altro giovane fotografo, sono riusciti insieme a creare un certo senso di supporto, passione, avendo quindi una mission molto giornalistica, cioè producevano delle fotografie che davano appunto sostegno e supporto e facevano mostrare quindi le difficoltà della vita quotidiana nei ghetto urbani. Il fotogiornalismo ha offerto comunque anche delle opportunità, opportunità che venivano date ai fotografi, il fatto cioè di poter viaggiare, andare ben lontano rispetto al paese natale. Questo è stato un passo in avanti, uno sviluppo che ha ridato energia alla documentazione stessa per diverse persone. Un esempio di queste persone, cioè di fotografi, potrebbe essere Mary Ellen Mark. Gli interessi di Mary Ellen Mark andavano dal fare fotografie alle prostitute indiane fino ai pazienti in ospedale psichiatrico negli Stati Uniti. Ora, come per tutti quanti gli altri aspetti della fotografia, durante gli anni e con il passare del tempo, la documentazione sociale e anche la fotografia di strada, entrambi, sottolineo, sono state colpite da nuove tecnologie, hanno ricevuto nuove tecnologie e nuove sensibilità. Il colore, infatti, è diventato un elemento molto importante tra gli anni 70 e 80, cosa che possiamo vedere proprio nei lavori di Mark. Allora, proprio come la documentazione prodotta all'inizio del XX secolo riusciva a rispondere alle nuove ideologie, così, allo stesso modo, quella invece di anni successivi è stata una fotografia che ha ricevuto la tecnologia digitale e anche una grande facilità, quella con la quale appunto i negativi e le stampe possono essere modificate, alterate praticamente da qualsiasi persona che conosca un po' il computer. Ora, ciò nonostante però, credo che fino a quando continuerà la vita lungo le nostre strade, delle nostre città, e fino a quando ci saranno diversi problemi, ad esempio di natura sociale, problemi quindi che ci occuperanno sempre, quindi fino a quel momento la documentazione di tutti quanti questi aspetti dell'esistenza umana continuerà comunque ad essere importante, ad attirare fotografi. Grazie mille.
Signora, lei ha parlato sui fotografi del piano FSA, mi pare ha detto, di un fotografo che non sapevo fosse fotografo perché l'ho conosciuto, ci ho conosciuto la sua pittura, che è Ben Shahn, era lo stesso? Ben Shahn.
He was a painter and a photographer and he was employed by the FSA to do graphic art, but he became friendly with the director and he told the director that the photographs were not being made properly, you see. So he criticized the photography part with the director and said, I would like to try also actually he had made photographs earlier because he painted some of his pictures from the motifs that he had photographed earlier before the FSA. So he became an important photographer as part of the FSA. When the FSA ended, he no longer made photographs.
Sì, semplicemente, allora le rispondo, era sia pittore che fotografo per la FSA, ci lavorava per quanto riguarda le arti grafiche, era diventato poi molto amico del direttore, si era permesso anche di fare qualche piccola critica dicendo quindi che le foto non erano eccezionali, aveva criticato alcune foto e quindi aveva cercato di provare e c'era riuscito con buon successo a scattare anche delle foto, vista l'esperienza precedente di pittore che comunque lo aveva aiutato. Aveva appunto fatto molte foto già precedentemente all'esperienza FSA, ha terminato di farle quando è venuta a meno la stessa FSA.
Does that answer his question? Yep. Did I answer his question?
Yes. That's another one. Io volevo chiederle una cosa che mi preoccupa per molto personale, nel senso volevo proprio anche una sua personale opinione riguardo a questo. Perché lei alla fine ha accennato riguardo al fatto che ci sono nuove tecnologie, no? E oggi diciamo si usa in maniera è diventato di uso comune il digitale, la fotografia digitale. Io volevo chiederle se secondo lei, cioè cosa di fatto comporta per la fotografia questo nuovo aspetto tecnologico, perché mi è sembrato di vedere anche da tutto il percorso che lei ha fatto che la fotografia parte dalla realtà che si ha davanti, per cui dagli aspetti sociali, da un contesto in cui uno si trova, però il digitale in qualche modo permette di evadere da questa realtà, e quindi volevo proprio chiederle una sua personale opinione, cioè se il digitale può di fatto aiutare come o creare diciamo andare diciamo invece in senso opposto a un certo tipo di fotografia.
Forse un po' troppo presto per rispondere alla domanda.
It requires another lecture.
Ci vorrebbe un'altra presentazione, apposta.
Because you could alter photographs by hand before digital. In fact, I don't know if the audience knows, but in Paris, in the time of the Commune, the photographs, the heads of the of some people were pasted onto the bodies of the others to make it look like the communards had done a terrible thing. Mm. It was all done by hand. Right. Now you do it very fast by digital.
Succedeva qualcosa del genere anche in passato, forse è sempre stato possibile, perché faceva riferimento ad alcuni esempi di foto fatte a Parigi in cui in precedenza ovviamente si potevano fare modifiche a penna o in qualche modalità più rudimentale come oggi le facciamo in digitale al computer, ma ci sono già degli esempi di questo tipo di modifiche fatte sulle foto, appunto a Parigi in Francia semplicemente avevano staccato la testa di alcune persone in alcune foto e attaccati poi al corpo di qualcun altro.
Dishonest people, and the world is full of liars and dishonest people.
Sì, il mondo era ancora, era già pieno, forse lo è appunto tutt'oggi, di persone insomma che raccontavano un po' di bugie disoneste e quindi facevano questi mix illeciti.
And you have to pick out what is real for you and what is not.
E devi semplicemente scegliere quello che è giusto e vero per lei e quello che non lo è.
Any other questions?
I guess that if there are no other questions, I think you can go on with the
presentation.
Any comments from you? Do you want me to get back in the booth for the translation?
You can translate right from here because I'm
okay.
Just
saying. Just give away. Okay, sure.
I wanted to say what a privilege it is for me to be here
and to be able to show you this film that we did about my father, beloved father, and my mother.
Semplicemente due parole di introduzione, di nuovo un onore, un piacere essere qui con voi questa sera, ed è altrettanto un piacere farvi vedere i risultati di questo grande sforzo, questa pellicola, questo film che riguarda appunto la vita di mio padre e in parte anche di mia madre.
Their work really reflects directly the whole rise and understanding of the significance of photography in the world today.
E grazie a questo film, almeno in parte, si può veramente capire, ripeto, parte e tutto quello che è per me, non solo per me, il significato di cosa vuol dire fare fotografia oggi nel mondo.
My father was also my teacher, as well as being the most awesome and fantastic father.
È stato sicuramente mio padre un grande insegnante per me ed è stato il partner maggiore, più importante.
So the early black and white footage that you will see at the beginning of the film, very out of focus, was made when I was a student, the very first thing I ever shot, and fortunately I was able to record the only footage that exists of him actually making his photographs.
Allora, all'inizio vedrete una parte di scene in bianco e nero, peraltro sono anche sfocate, ed è un primissimo, veramente primissimo lavoro che ho fatto io da studentessa, però sono riuscito a recuperare per fortuna quelle poche immagini in cui vedete appunto mio padre al lavoro.
And the other documentary part is the music, because he collected records for 25 cents wherever he went. And I tried to use as many as I could to give you an understanding of the music that he played all the time and that he loved.
Aveva raccolto poi nella sua vita tantissimi dischi, ho messo quindi più musica possibile che ho recuperato dai suoi stessi dischi per darvi veramente l'idea di che musica ascoltava.
So thank you so much for coming and spending the time to see my mother and my father at work. Thank you.
Grazie mille per essere qui stasera, avete investito il vostro tempo per vedere il lavoro dei miei genitori.
Tutto il nostro ringraziamento a Nina per questo film documentario, ma a tutta la loro vita e attività. Credo che le domande che via via nascevano hanno trovato una grande risposta nell'esempio della testimonianza di questo grande Walter Rosenblum, che è diventato amico, e soprattutto possiamo trattenere tra i tantissimi spunti quello della possibilità dell'esistenza nostra attraverso l'arte, se uno è artista, ma comunque l'esistenza di ognuno, di poter far vedere a noi stessi e agli altri le cose così come non le abbiamo mai viste. C'era una frase che è stata riportata sul significato del vedere e del rappresentare. Questo richiama un grande tema che c'è sotto tutta l'immagine che abbiamo visto, è quella del grande mistero che lega l'esistenza umana l'una all'altra e di questo essere misterioso e grande che è l'uomo e che affonda il suo senso in un significato che ci fa condividere l'esistenza, per cui le parole amore, cuore, conoscenza affettiva sono realmente un punto di non ritorno, è difficile tornare indietro da ciò che abbiamo visto. Questa è una pietra miliare, io credo, anche in un senso del vedere, dello sguardo, che con il quale abbiamo voluto fare questa mostra, questa serata, e un grazie a Erika Viganò che ce l'ha fatto conoscere, perché tanti di noi, come io stesso e molti, il mondo si scopre incontrandolo e conoscendolo. Grazie ancora.